Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 6 giugno 2023 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma chiamatemi Shai.
Io sono Chiara Laisanna.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, approfondiremo poi in Breaking Italy, e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia.
Ieri la Regione Lazio ha annunciato la decisione di ritirare il proprio patrocinio al Roma Pride 2023, ossia il Pride della capitale, che si terrà il 10 giugno, o comunque dal 10 giugno in poi. Si tratta della prima volta in 10 anni che la Regione non dà il proprio patrocinio al Pride, appunto. Ma perché la Giunta ha cambiato idea e perché l'ha fatto così all'ultimo? Si torna sempre lì, alla gestazione per altri. Nel manifesto politico dell'evento, che si chiama la Queer Resistenza, si elencano i valori che la manifestazione vuole portare, ma anche alcune critiche al governo. Tra queste, in sostanza, ci si esprime a favore di una legge che introduca e disciplini in Italia la gestazione per altri, che si basi sul rispetto di tutte le persone coinvolte e in un'ottica di piena autodeterminazione. A questo punto, allora, con un comunicato ufficiale, la Regione ha annunciato la propria decisione dicendo che quel manifesto politico era di promozione nei confronti di comportamenti illegali, una cosa che non può essere appoggiata in nessun modo né dalla Regione né dallo Stato.
Apologia di utero in affitto, capisco.
Esatto. A questa decisione ha reagito il portavoce del Pride, che si chiama Nicola Colamarino, che ha accusato la Giunta di sottostare a pressioni politiche da parte del movimento Pro Vita e Famiglia, che è quello che ha attenzionato la Regione al manifesto, e ha anche sostenuto il presidente Francesco Rocca in campagna elettorale. Per concludere, comunque, questo non vuol dire che il Pride non si potrà svolgere, ma la cosa ha un certo significato a livello simbolico, perché verrà svolto senza la collaborazione e la partecipazione di nessun tipo della Regione, quindi è una cosa politicamente parecchio rilevante, insomma.
Potete farlo, ma noi disapproviamo fortemente.
Peraltro fortemente insensato, perché la comunità queer è sempre stata a favore della gestazione per altri, non è una cosa nuova. Di nuovo, stiamo affrontando il problema come se questa cosa fosse nata oggi, ma è una questione che si tira avanti da decenni. Peraltro, si tira avanti da decenni, c'è sempre stato il patrocinio, e il patrocinio non è significato che poi i governi né di destra né di sinistra abbiano effettivamente fatto qualcosa per la gestazione per altri. Anzi, è stata vietata abbastanza di recente, non è che ci stiamo trascinando una legge dagli anni 60 su questa cosa qua.
Sì, era il 2004, se non sbaglio.
Quindi,
anche perché le implicazioni sono che la Regione quindi non darà più il patrocinio a nessuna manifestazione, a meno che le persone che ne fanno parte non abbiano idee assolutamente paragonabili a quelle del governo, cioè come funziona?
Ma infatti, cioè, anche questa cosa non ha alcun senso. La Regione è la Regione, il partito politico che guida la Regione è un'altra cosa, non esiste questa cosa qui. Sinceramente la trovo una poracciata, ecco, la trovo una bella poracciata.
È un po' come se il tema fosse talmente caldo e se rappresentasse ormai un delitto, no? Cioè la gestazione per altri da molti è considerata un delitto, quindi una manifestazione di qualsiasi tipo che va verso questo delitto è inquadrata in un determinato modo, però è molto inquietante, cioè a me sembra una roba proprio da regime. Cioè, una cosa del genere, è una manifestazione che promuove comportamenti illegali, cioè una posizione che le comunità LGBT hanno sempre avuto, che ultimamente è diventata più calda, ma che sembra veramente la crociata del governo. Secondo me stiamo un po' perdendo la bussola.
Ma poi non promuove nessun comportamento illegale, dice semplicemente noi vogliamo cambiare una legge, non dice oh raga facciamo le cose illegalmente.
Esattamente, cioè, vorrei che questo fosse molto chiaro, c'è una differenza tra l'apologia di reato e semplicemente dire secondo me questo dovrebbe essere in questo modo. Non stiamo dicendo anzi secondo me dovresti andare a rubare, stiamo dicendo tra mille virgolette secondo me rubare in queste condizioni è giusto, che è legittimo.
Certo.
È all'interno della libertà di parola. Io posso dire secondo me la gestazione per altri è una cosa positiva che il governo dovrebbe legalizzare, Ma non sto dicendo andate qui, fatela in questo modo, è molto diverso.
Assolutamente, no, è molto grave questa cosa. Vorrei che mettessimo attenzione, lo stiamo facendo, ma dovremmo mettere proprio attenzione sulla gravità della cosa.
E comunque il manifesto politico, la queer resistenza appunto, è un testo lunghissimo. Quindi i pro-life hanno inquadrato quella frase ed è successa tutta sta roba, però è veramente super limitante anche nella lettura di ciò che il Pride vuole fare.
E ve li immaginate che questi sono quelli che sino a un secondo fa dicevano che non si può più dire niente? Cioè, seriamente, non si può più dire niente. Poi arrivi al governo e veramente tutto ciò che non è perfettamente politicamente allineato con quello che vuoi tu, no.
Non si può più dire niente di sinistra.
Ieri è girata molto una clip in cui Ivan Grieco e Francesca Palumbo intervistano Maria Sofia Federico, una ragazza che ha acquistato celebrità con il reality del collegio qualche anno fa e che adesso è un'attivista, content creator e sex worker. Una clip, dicevo, in cui parlano di incesto. Ora, la clip che ho visionato io dura circa un minuto e mezzo e si apre effettivamente a delle perplessità. Durante questa Federico dice che l'incesto andrebbe normalizzato e commenta come sia un fallimento della cultura il fatto che sia ancora un tabù. A questo punto Greco risponde che è d'accordo, nel senso che è un fenomeno che lui tollera, ma che si tratta di rapporti che non dovrebbero mirare a riprodursi, quindi che comunque dovrebbero comprendere protezioni, e cita anche un esempio di un uomo di 25 anni che ha un rapporto consensuale con sua madre, nel senso che dice: se un mio amico di 25 anni mi raccontasse di un rapporto consensuale con sua madre, io non sarei scioccato. A questo punto, dopo che è girato questo spezzone, pare che ci sia stata una shitstorm non indifferente, sia su Federico che su Grieco, tanto che Federico stessa ha poi rilasciato un'intervista a Fanpage in cui le è stato chiesto di spiegarsi. Ve la riassumo moltissimo. La ragazza ha sottolineato come la problematicità delle relazioni incestuose siano le dinamiche di potere e che la stragrande maggioranza di incesti siano frutti di abusi familiari e ovviamente vadano condannati. Federico sottolinea anche che quella clip è stata estrapolata e lei e Greco stavano principalmente parlando di cugini che non si vedono da molto o qualcosa del genere. Poi l'intervista continua e la ragazza parla di un mondo alternativo in cui il concetto di famiglia viene ripensato e in cui non è più importante chi sia il genitore biologico, ad esempio, e in quel caso magari si potrebbe anche ripensare al concetto di incesto. E comunque è vero che essendo uno spezzone così breve è difficile farsi un'idea di tutto quello che hanno detto in live e che bisognerebbe visionarla tutta, ma comunque ci sono dei commenti che possiamo fare, ecco.
Quindi è più una posizione di Greco, perché effettivamente se dici... Io non ho neanche vista questa clip, non sapevo neanche di questa shitstorm in realtà, mi sono perso tutto. Cioè, se a me un mio amico dice che ha avuto un rapporto con la madre, per me non è come sono andato al bar, cioè è una cosa sulla quale direi ah.
È sempre interessante immaginare a nuovi modi di vedere la società, come potrebbe funzionare, eccetera, ma qui chiaramente non siamo nel mondo utopico che immagina Ricci, in cui l'incesto e la famiglia funzionano in maniera diversa. E nel nostro mondo, se una persona ti viene a dire ho avuto un rapporto sessuale con mia madre, possiamo immaginare che ci siano delle dinamiche non necessariamente sane per come funziona il rapporto con il tuo genitore, che di solito non prevede un'affettività di tipo sessuale, e se c'è, evidentemente c'è un problema, perché non abbiamo una società che prevede naturalmente questo, ecco.
Esatto, e anche estendere il discorso, diciamo, all'incesto più in generale, anche tra fratelli e tra sorelle. Ci sono, diciamo, delle ragioni per le quali lo consideriamo un tabù, delle ragioni direi anche biologiche, che poi sono diventate sociali. Le regole sociali provengono sempre da delle ragioni oggettive. E un'altra cosettina vorrei aggiungere, nel senso, a me va bene il discorso degli adulti consenzienti, se non fanno casino possono fare quello che vogliono, io sono abbastanza d'accordo, sino a un certo punto. Cioè che non tutti quanti, cioè noi dobbiamo utilizzare delle regole nella società che siano più generiche possibili, cioè utilizzare il senso critico di ognuno, applicare quello come regola generica porta ai disastri, perché gli esseri umani hanno la tendenza a modificare le regole in base a quello che vogliono fare, quindi una certa rigidità rispetto a ciò che si può e non si può fare, anche proprio come norma sociale, ha un senso anche di quel tipo.
Poi possiamo anche opinare che effettivamente esiste già tutto l'impianto legale per evitare che ci siano delle problematiche relative all'incesto e che non serva una legge specifica per l'incesto, perché qualsiasi rapporto sessuale sarebbe comunque illegale all'interno di quella dinamica, a prescindere che sia incesto o meno. perché comunque, come dicevamo, rapporti di potere, persone minorenni, o comunque, in qualsiasi caso, si tratti di due persone adulte consenzienti, non c'è realisticamente bisogno di un reato. D'altra parte ci sono comunque tutte le problematiche associate di cui parlavamo.
C'è effettivamente un dettaglio che non ho fatto emergere prima dell'intervista di Federico, ossia il fatto che lei dice: io vorrei poter parlare dell'incesto o della pedofilia, di cose di una certa portata, senza essere attaccata in questo modo. È ovviamente un discorso diverso rispetto a quello precedente, perché certo, qua dice un'altra cosa. Però parla proprio di essersi sentita attaccata per aver toccato l'argomento. È un po' come la pedofilia.
Certo, dice. No, è comprensibile, certo. Non ci si può fare niente, in un certo senso. Io capisco il discorso di è bello parlare di ogni cosa, lo possiamo fare tutti, cioè ci sta. Ci sono alcune tematiche che per alcune persone sono così tanto sensibili che causano una risposta emotiva forte. La religione è un'altra roba. Noi siamo sempre, sì, alle volte diciamo le scemenze, però siamo sempre consapevoli che quando parliamo di certe cose qualcuno si arrabbierà. Gli animali domestici sono un'altra ragione, non puoi farle, la gente si arrabbia. I bambini, cioè sono questioni che causano una risposta di pancia da parte delle persone. Se ne può parlare, no, nessuno dice non se ne può parlare, non è vietato, però devi un po' mettere in conto che
succederà un casino.
Che succede un casino, perché sì.
Passiamo agli esteri. Aggiornamenti dalla Polonia. Dopo la grande e molto partecipata protesta della popolazione avvenuta domenica, ieri c'è stato il pronunciamento ufficiale della Corte Giudiziaria Europea su una legge polacca del 2019 che aveva reso illegale per i giudici contestare la nomina di altri giudici, cosa che secondo la Corte è in aperta violazione delle leggi europee. Quindi attenzione, lo specifichiamo subito, non parliamo della legge relativa alla Commissione di cui abbiamo trattato nei giorni scorsi, ma di un'altra, che era già stata negli scorsi anni al centro delle polemiche tra Varsavia e l'Unione. Cosa comporta questa valutazione? Che realisticamente la Polonia in questo momento non ha modo di ricevere i fondi europei, bloccati sino a che la violazione non sarà risolta, in aggiunta peraltro ad altre multe che il governo sta al momento subendo sempre per la compressione della libertà giudiziale. Nel 2021 ad esempio ammontavano a 1 milione di euro al giorno, poi ridotti a 500.000, ma che comunque continuano ad essere in vigore. Leggevo prima che siamo a circa 560 milioni di multa in totale, che ogni giorno aumentano. Il governo comunque ha risposto dicendo che non ritiene la decisione della Corte valida, la rigetta in toto perché ormai la Corte europea è corrotta e riserva solo alla Polonia un trattamento di questo tipo, dato che per regolamento non può avere voce in capitolo nelle questioni interne agli stati di questo tipo. Una posizione, insomma, che si ritiene particolarmente inasprita anche dal fatto che si avvicinano le elezioni e le posizioni anti-europeiste saranno un punto molto importante della campagna.
Bei tempi, quello dello Europe washing, in cui la Polonia era diventata esatto, di esatto. Nuovo buona.
Esatto, era la settimana scorsa.
Sì, come cambiano le cose?
Ci si diverte
quando...
un sacco.
Esatto. Bello.
È bello, il tempo che passa, guardiamo queste foto sbiadite di noi più giovani e diciamo
e scende
wow.
Una lacrima.
Sì, sì, come in questo momento nei volti di tutti noi.
Una lacrima per ogni stellina dell'Unione Europea. Passiamo al settore guerra. Dunque, ci sono molti aggiornamenti importanti che fanno in realtà tutti parte dello stesso contesto, che è quello che da più parti viene identificato con l'inizio riconoscibile della tanto attesa controffensiva ucraina, anche se, come abbiamo detto più volte, non c'è un vero e proprio inizio, perché insomma il campo di battaglia reale non è mai on-off, acceso-spento, ecco. Cosa è successo? Da domenica ci sono stati avanzamenti significativi delle forze armate ucraine nelle regioni di Donetsk e Zaporizhia. E benché per ora il governo ucraino non abbia confermato l'effettivo inizio della controffensiva, e su questo poi ci torniamo, la maggior parte degli analisti ritiene si tratti dell'inizio della campagna militare, con l'obiettivo di tagliare il corridoio di terra che lega la parte est del Donbass con la Crimea. Non si sa bene a che livello in realtà, dato che tutta la zona di Melitopol, Mariupol e Berdyansk è saldamente sotto controllo russo. Molti parlano della riconquista di Donetsk città, ma di nuovo, per ora si tratta di brevi incursioni che sembra stiano avendo successo. E lo sappiamo perché, nonostante la Russia abbia annunciato di aver respinto l'offensiva, molti blogger di guerra russi confermano le perdite avvenute e l'avanzamento delle truppe ucraine. Successi che peraltro non sono limitati al fronte sud, ma anche a Bakhmut, dove Prigozhin ha confermato che le truppe ucraine sono riuscite a riconquistare il distretto cittadino di Berkivka, a nord della città. Ancora più interessante, e qui torniamo alla non conferma ucraina della controffensiva, che ci sono in corso attacchi anche informatici. È stato diffuso un video di Putin fatto con l'AI, che invitava la gente ad evacuare le aree colpite, e è stato diffuso in molte emittenti russe di confine un video propagandistico dove l'Ucraina annuncia che non ci sarà alcun avviso sull'inizio della controffensiva. Si vedono proprio i militari che si mettono il dito sulle labbra come per evitare il silenzio, insomma. È un video anche ad alta produzione, cioè invito a guardarlo. E insomma, al momento gli attacchi sono ancora in corso.
Io non l'ho capita questa cosa del video, in che cioè...
Allora, è stato pubblicato un video a uso e consumo interno dell'Ucraina.
Ma vero?
Vero,
ah,
reale.
Quindi, cioè, con solo i militari, falso.
Esatto,
okay.
Con i militari che dicono silenzio, non annunceremo quando inizierà la controffensiva, perché il vero piano è il silenzio, insomma.
Ah, ma quindi per invitare i militari o alla popolazione?
Esatto. La popolazione, ma cosa è successo? Hanno anche hackerato alcune reti russe, ad esempio in Crimea.
Ah, e l'hanno mandato?
E l'hanno mandato, esatto.
Wow, ok,
e
molto
quindi
interessante.
Immaginiamo le televisioni in Crimea che si vedono arrivare un video ucraino in cui dice silenzio, non saprete quando attaccheremo.
Che paura, è impressionante.
È abbastanza pesante. Lo sviluppo principale, però, e qui chiudiamo, senza ombra di dubbio l'esplosione avvenuta ieri nella diga a Nova Kakova, sul fiume Dnipro, nella regione di Kherson, in zona russa. E al momento, insomma, non sappiamo chi sia effettivamente stato a farla saltare in aria, ma nonostante abbiamo un video dell'esplosione diretto che ci conferma che è avvenuto, abbiamo anche video di quello che è successo dopo, ci sono buone ragioni per pensare sia un'operazione sia russa che ucraina. Dal punto di vista ucraino, questo cancellerebbe l'approvvigionamento energetico alla Crimea, dato che c'è una centrale idroelettrica che fa capo alla diga, mentre dal punto di vista russo taglierebbe i rifornimenti alle truppe ucraine, anche se pare sia vero anche il contrario. Insomma, al momento si temono forti inondazioni in tutte le città vicine, sono già in corso evacuazioni, ma effettivamente questa esplosione è avvenuta e non abbiamo modo al momento di sapere chi sia effettivamente stato.
E ognuno accusa l'altro?
Esattamente.
Ah wow, anche perché a prescindere dall'effetto sul campo, far esplodere una diga è una cosa devastante che è difficile inquadrare in modo positivo. Cioè, abbiamo dovuto far esplodere la diga per questioni belliche.
Non mi sembra sia plausibile che sia stato l'esercito ucraino, anche perché già in passato Zelensky aveva menzionato quella diga come un obiettivo di guerra che se fosse stato colpito, intendendo da parte della Russia, avrebbe causato ingenti danni a decine di migliaia di persone. E la popolazione. Poi abbiamo visto spesso che Zelensky effettivamente non è a conoscenza o a capo di ogni singola operazione svolta dalle sue truppe o comunque da sottogruppi relativi all'interno delle forze di intelligence, ma insomma mi pare un'operazione un po' troppo significativa per non aver avuto un coinvolgimento del governo. Ecco.
La Russia non ha commentato? La Russia ha smentito? Cioè questa è in realtà la domanda.
Russia denied. Dice che ha sventato comunque questa parte della controffensiva ucraina, ma è smentita dai fatti, ecco. E siamo ai Fish and Bits.
Fish me up!
Apple ha presentato
sì,
l'Apple Vision Pro.
È fatta, raga.
Che sarà in vendita al pubblico generale dal prossimo anno al costo di $3,500. Assomiglia parecchio ad una maschera da sci e in sostanza dà la possibilità di usufruire di realtà aumentata, quindi ti fa vedere ciò che hai attorno, per quanto non sia un contatto visivo tuo reale, ma delle immagini che il visore ricrea, e si possono dare dei comandi con gli occhi, quindi se ti soffermi su un'app ti apre quell'app, con le proprie mani per ad esempio pinciare diciamo un'immagine, allargarla eccetera, o con la propria voce, navigando semplicemente scegliendo dove guardare appunto. Poi Apple ha anche spiegato come ci siano alcune misure di precauzione prese per non alienarsi troppo o per far sapere a chi ci vede usare il visore se siamo presenti, quindi se lo vediamo, se vediamo gli altri o se siamo invece immersi in questa esperienza, che può essere anche un film, un gioco o altro. Infatti se si è presenti il visore riproduce i nostri occhi all'esterno della maschera, quindi gli altri diciamo ci vedono più umani, forse.
Per niente ansiogeno.
E invece se l'utente è immerso in qualche tipo di esperienza, il visore riproduce una versione sfocata di un'esperienza di realtà virtuale, senza che sia corrispondente a quella roba lì. E inoltre, dicevo, ci sono anche dei meccanismi per cui ci si può disconnettere ogni qualvolta che è una sorta di pulsante di emergenza, diciamo, ecco. Comunque costa parecchio di più rispetto agli altri visori attualmente in commercio.
Moltissimo di più.
E si parla molto del fatto che la sua batteria sia una sorta di power bank attaccato che dà un'autonomia di qualche ora, se non sbaglio.
Sì, tipo di 2 ore. Io ieri ho guardato religiosamente la presentazione perché sospettavo, come tutti i fan, che ci sarebbe stata insomma l'annuncio di questo prodotto. Io sono carichissimo, sono carico.
Mi spingo a dire che secondo me è stato pensato per essere usato per giocare al nuovo gioco della Niantic, esclusivamente per quello.
Solo per quello, dici?
Esatto.
Guarda, in realtà non so quanto sarà utilizzato per giocare, perché ha un prezzo che è effettivamente eccessivo per giocare, però ho veramente bisogno di vedere, perché se questo visore fa quello che promette di fare, ed è solo la prima generazione, è un balzo avanti in una tecnologia importante. Perché poi, no, io non ne voglio parlare per ora, raga, però ciò che c'è all'interno di questo visore, i processori, sono potentissimi. Cioè non è come Quest, che ha un processorino da cellulare. sono delle robe potentissime.
Dei computer?
Sì, sono dei computer.
Quanto pesa?
Bella domanda, non lo so.
Non credo possa pesare tanto se te lo puoi tenere 2 ore addosso.
No, infatti penso che abbiano staccato la batteria per quello, per evitare che pesi ancora di più. Ripeto una perplessità che vi ho detto anche prima mentre eravamo fair, cioè strano che ci sia un power bank attaccato, ma a questo punto immagino che uno possa connettersi anche la corrente direttamente al visore. Agli altri visori si può fare. Super creepy, una cosa che fa e che mi ha fatto super volare è che tu puoi fare le chiamate di Zoom indossandolo, perché il visore ha un software che tu praticamente lo guardi, cioè te lo togli, lo guardi, lui ti mappa la faccia, crea una versione 3D di te stesso,
ok,
e te lo metti, e siccome ha dei sensori anche dentro, replica le tue espressioni facciali.
Un avatar 2.0.
Esatto, un avatar però fotorealistico tridimensionale.
Bellissimo.
È una roba incredibile. Per ora il prezzo è inaccessibile per la maggior parte delle persone.
Credo, conoscendo l'Apple, che lo sarà sempre.
Può essere, però smuove il mercato.
Speriamo, perché oggettivamente, per quanto sia una tecnologia incredibile, non diventerà mai di massa con questo prezzo.
La cosa che mi chiedo di più è le implicazioni magari anche a livello lavorativo, perché ora che lo smart working eccetera è così sdoganato, mi immagino delle cabine in cui puoi usufruire appunto di questo visore e fare tipo call in cui ci sono gli avatar di tutti i tuoi interlocutori eccetera.
Sai che credo che sia pensato come un device molto personale, addirittura ti mappa l'iride, tu lo sblocchi perché la tua iride è unica. E quindi, come vede il tuo occhio, si sblocca. Altrimenti non si sblocca.
Cioè, devi averlo tuo. Devi averlo, non è che tuo. Te lo possono prestare.
Secondo me la visione è che questi siano i computer del futuro. Poi io sono in queste cose sono sempre molto proiettato in avanti. Però io questa cosa la vedo. Anche perché se puoi vedere l'environment attorno a te stesso, c'è la tastiera. Però non hai bisogno di monitor. Te ne spari quanti vuoi. In ambienti anche piccoli, le persone vivono in ambienti sempre più piccoli, ti crei il cinema a casa tua seduto in una casa di 50 metri quadri, cioè è tanta roba, tanta roba.
Non vedo l'ora di vedere le prime recensioni.
Io appena, vabbè che poi qui in Italia non si sa neanche quando arriva, però appena lo mettono negli Apple Store io vado. No, appena no, perché comunque ci sono le file e non posso mischiarmi al popolo, perché io
d'altra
ho
parte,
la spunta blu.
Ce ne vuole inviare qualcuno, noi non diciamo di no.
Giusto, giusto. Lo possiamo proporre. So che Tim è in ascolto in questo momento. Un saluto dal mio avatar tridimensionale, che spero sia un bel tipo, insomma.
Fish italiano. Il presidente Ignazio La Russa ha aperto un'istruttoria dopo la richiesta della senatrice Michela Biancofiore, che vorrebbe rendere possibile portare animali domestici, cani e gatti, in Senato, cambiando il regolamento di Palazzo Madama, che al momento lo vieta. Proposta a cui La Russa si è detto favorevole. Ora, la motivazione della proposta, secondo Biancofiore, è che così facendo non dovrebbe più assentarsi 4 ore al giorno per badare la sua Carlina e potrebbe lavorare di più, annunciando che spera di ricevere
sto male, raga.
Notizie positive entro la giornata mondiale degli animali domestici in ufficio del 22 giugno. Chiaramente bisognerà poi affrontare il lato pratico, serviranno spazi appositi in Senato per tenere gli animali e figure professionali in grado di accudirle, ovviamente senza che entrino effettivamente in aula, ecco. Chi è contrario alla proposta fa invece notare come si stia discutendo degli animali domestici, ma al momento è proibito portarsi anche i figli in Senato, quindi insomma un certo spostamento di priorità, se vogliamo.
Vabbè, ma li mettiamo tutti nella stessa stanza, però giusto, adesso non è che facciamo due stanze, mettiamo una con tutti gli animali,
con
bambini. Con
l'alino, anche bambini.
Certo, stanno lì.
Raga, ma Papa Francesco sarà nero.
Te li immagini Papa Francesco che ascolta questa notizia e c'ha l'occhio che gliccia. No, ma sono problematiche. Poi assentarsi 4 ore dal lavoro tutti i giorni per badare al tuo cane.
Dalle 13 alle 17, diciamo, che purtroppo è costretta.
E quello è l'orario, 13-17? Sì. Ma lo capisco. Però dalle 17 in poi il cane è, diciamo, abituato.
Ritorna in Senato.
Vabbè, ma scusa, abbiamo ridotto il numero di senatori e deputati, ci sono dei seggi vuoti, mettiamoci gli animali.
Ma poi io mi immagino, cioè, dipende dagli animali. Se un pastore maremmano di 130 kg, cioè, in Senato dove lo metti?
2 seggi. Oppure direttamente agli scranni del governo.
Io darei anche diritto di voto, ci sono precedenti storici, comunque che...
Catilina, dici?
I cavalli.
Ma infatti sì, torniamo alla storia. Anche perché effettivamente, cioè, perché limitarsi a cani e gatti? Cioè, se io voglio portare una poiana... o una nutria, cioè anche loro sono nostri amici.
Però i molluschi, cioè lì tipo devi creare proprio...
un acquario... E poi cosa fai? Metti i bambini nell'acquario?
Petterapi però.
Io non lo so quanto sarei a mio agio a vedere mio figlio che nuota in mezzo alle meduse d'appartamento.
Meduse no, però i polpi sì, dai.
Sono proposte. Lasciamoli lavorare, perché qua mi sembra che...
Anche secondo me. E questo era tutto.
Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo la mail di redazione. Redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy.